Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in Guida Psicology in occasione della giornata di San Valentino per parlare con la dottoressa Gabriella Comi dell'amore nel XXI secolo e dell'impatto della tecnologia sulle relazioni amorose. In occasione appunto di questa giornata volevamo approfondire con la dottoressa come sono cambiate le relazioni amorose nei secoli, come la tecnologia influisce in questo amore moderno, come si è evoluto ad esempio il concetto di tradimento in quest'epoca con la tecnologia e così via. Vi ricordo che potete ascoltare questa intervista tutte le volte che volete nel nostro podcast Guida Psicology in Spotify e dove vi sono molte altre interviste molto interessanti di altri colleghi. E io le do il buongiorno, dottoressa, la ringrazio per essere qua.
Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno seguendo.
Grazie. Allora, se vuole iniziamo subito e le faccio la prima domanda sul come vede le relazioni amorose in quest'epoca digitale del XXI secolo rispetto ai secoli precedenti.
Certo, direi che al giorno d'oggi i giovani in seduta di terapia mentre raccontano dei loro dubbi amorosi riferiscono spesso che le cose sono cambiate. Adesso non ci si dice più mi piaci, ti penso, ma si visualizzano le Instagram stories e si commenta col cuoricino. Ne risulta che in effetti l'amore non viene vissuto in prima persona, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e azioni. È un amore vissuto affacciandosi alla porta di quello che potrebbe accadere se. Potrebbe accadere di tutto, ma di fatto poi non accade niente di che. Al posto della spontaneità osserviamo strategie di potere, quindi prima di uscire bisogna che ci sentiamo, ovvero che chattiamo, e nel mentre la spontaneità ne risente notevolmente. Non si può rispondere subito al messaggio, altrimenti si può pensare di essere troppo presi, non si può rispondere troppo tardi, altrimenti vuol dire che non ce ne frega niente. E in più si discute a proposito di cose quotidiane, in modo molto generico, come stai, tutto bene, tu che fai? Viene da sé in effetti come a risentirne siano principalmente autenticità, coraggio di mettersi in discussione e comunicazione. Siamo sempre iperconnessi ma lontanissimi l'uno dall'altro, sempre un passo dietro l'avventura che dovrebbe essere la vita. I giovani per via di molti fattori sono più timorosi dei legami, spesso direi fobici al riguardo, nel senso che desiderano ardentemente di appartenere, ma al contempo hanno paura di rimanere incastrati. Io penso davvero che l'uso massiccio della tecnologia per relazionarsi con gli altri alimenta questo problema, non l'attenua affatto. Bisogna avere quel profilo social, altrimenti ci si sente esclusi, al tempo stesso ci si sente risucchiati però da un vortice che non consente di concretizzare il legame, ma solo uno scambio di botta e risposta. I dubbi vengono nutriti dalla presenza di questo o quell'emoticon, dalla quantità di visualizzazioni, dal like alla foto di qualcun'altra. Ma nel mondo reale? Io dico, nel mondo reale non ci si cerca per paura, per insicurezza, per non mostrare i propri imbarazzi e le proprie emozioni. Tutto ciò non è bene.
La ringrazio. E qual è il suo punto di vista sulle app di incontri? Crede che queste abbiano facilitato o complicato la ricerca dell'amore?
Allora, per certi versi le app di incontri hanno semplificato la vita delle persone, come guardare un po' un menu al self-service e scegliere il piatto apparentemente più buono. Ma la verità è che non si conosce granché degli ingredienti contenuti in quei piatti. Come posso riconoscere gli ingredienti? Cioè, sicuramente assaporando. Non è proprio una lista di qualità, difetti, interessi e obiettivi scritta sul profilo di un'app a permetterci di conoscere davvero gli altri. Sicuramente è un modo smart per accelerare ad altre persone e incontrare qualcuno. Ciò tuttavia toglie senz'altro casualità all'incontro. Spesso le app vengono utilizzate per andare alla ricerca di storie brevi, senza pretesa di impegno, ma spesso vengono anche utilizzate per cercare l'anima gemella, forse in maniera più semplice che nella realtà. Se funziona o meno dipende dai punti di vista e dalle singole esperienze, ma dimentichiamo che la sfera inconsapevole della comunicazione è importante, l'emozione che si accende quando due sguardi si incrociano, non si sa come e non si sa chiaramente perché, ma nell'incontro reale a volte ci si sente calamitati dall'altro, dal modo in cui parla e gesticola, da come tira indietro i capelli, da come pronuncia alcune parole, dall'atteggiamento, tutti aspetti che sul profilo di un'app sicuramente non si rivelano in modo spontaneo, ma sono semmai costruiti un po' da un'elaborazione psicologica su di sé messa per iscritto. L'amore diventa un qualcosa così di irragionato, come se fosse un curriculum vitae. Risulta che spesso l'incontro con la persona reale diventa deludente. La fotografia, che magari è fatta con smartphone di ultima generazione, mostra un personaggio ma non consente di vedere la persona. È un'immagine bidimensionale e statica. Nella realtà invece posso guardare all'altro in 3D, ma in tutti i sensi.
E come la tecnologia in che modo ha cambiato la modalità in cui le coppie si incontrano e comunicano? Ne abbiamo un po' accennato prima.
Sì, è vero, però più specificamente direi che la tecnologia ha consentito di rendere gli incontri più pianificati e prevedibili. Ecco, questo sì, la comunicazione ne ha significativamente risentito di conseguenza, però un eccessivo focus sulla tecnologia ci distoglie dalla possibilità di investire sulla nostra cultura. Ad esempio, ormai si preferisce guardare gli Instagram Reels divertenti anziché leggere un libro. Questo contribuisce a un abbassamento del livello culturale, a una mancanza di stimolazione cognitiva, poi dipende anche dai contenuti che guardiamo. È come guardare perennemente la TV. Vengono così a mancare competenze comunicative che sono invece racchiuse nel dialogo su argomenti personali, dove l'eloquio, è più articolato, mentre nella realtà virtuale è più semplice e non esprime chiaramente le proprie emozioni. Forse si è anche meno consapevoli delle emozioni, perché questo mondo social ci consente di evadere dal confronto con noi stessi. Andando più specificatamente nell'incontro invece tra individui, la scelta dell'altro è spesso ripiegata su canoni estetici. Si guardano fotografie, follower, la descrizione in bio. Non di rado alle foto manca spontaneità, sono foto fatte appositamente per il like, a discapito dell'esperienza qui e ora. Dopodiché, nell'incontro reale si scopre talvolta che manca il feeling, che non c'è quella sintonia che sarebbe potuta nascere, ma il problema risiede nel fatto che non ci si è concentrati sui criteri giusti. È vero che anche nella realtà spesso l'occhio vuole la sua parte, ma esiste un fascino che non ha nulla a che vedere con la posa in fotografia.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi a livello psicologico di questi cambiamenti?
Beh, il vantaggio principale è rappresentato, a mio parere, dalla possibilità di rimanere in contatto. Va detto però che se l'altro è più presente nella nostra quotidianità, grazie per esempio a WhatsApp, è anche vero che è diventato più difficile fare a meno del contatto virtuale. Oggi i giovani si connettono in videochat mentre sono a casa e stanno facendo altre cose, magari lasciano anche la videochiamata accesa, ma in determinati momenti a microfono e videocamera spenta o allontanandosi dal dispositivo per fare altro. Il periodo Covid ha messo in particolare in rilievo queste dinamiche, da un lato fornendoci sicuramente la possibilità di vedere gli altri, ma dall'altro sottraendo forza alla capacità del singolo di rimanere momentaneamente solo, in compagnia di se stesso, magari anche coltivando i propri interessi, chissà. Esiste di fatto un certo sbilanciamento sull'altro, come ad esempio nelle relazioni dipendenti, dove è difficile guardare dentro se stessi. In una coppia ci sono tre fattori importanti sin da subito: io, te e la relazione che intercorre tra di noi. Diversamente, nelle relazioni dipendenti esiste solo l'altro e in parte la relazione, dico in parte appunto perché occorre difenderla oppure attaccare il legame quando non si sta bene. Ma del perché non si sta bene ci si occupa poco. Oltre ad aver alimentato la dipendenza dell'altro, dall'altro va detto però che è più facile cercarsi e trovarsi. Oltre ad aver alimentato la dipendenza, io dico che in un mondo dove la distanza fisica per via della carenza di lavoro è diventata molto comune, il cellulare ci consente di avere una forma di relazione. Ecco, bisogna dire questo, anche se solo visiva e uditiva. Entriamo qui nella sfera del contatto fisico e di quanto possa essere quest'ultimo penalizzato da un eccessivo focus sulla tecnologia. Occorre saper bilanciare le cose, dai. Siamo dotati di cinque sensi, non solo della vista e dell'udito. Poi dico, tanto meno il tatto può essere utilizzato solo per battere le dita sul touchscreen.
Grazie E parlando invece di tradimento, come si è evoluto questo concetto in quest'epoca tecnologica, dove magari il tradimento non è più inteso solo come fisico, ma è una condivisione di immagini, pensieri con altre persone?
Beh, il tradimento è rimasto sempre un dato di fatto, diciamocelo, Alice. Avveniva un tempo e avviene ancora oggi, forse anche in modo più semplice. Basta procurarsi un secondo cellulare, oppure nascondere le chat nell'archivio virtuale, attivare i cosiddetti messaggi effimeri nelle chat, eccetera, eccetera. Potremmo davvero fare una lista, purtroppo. I social sono spesso utilizzati come mezzo di evasione. In tutti i sensi, quindi affrontare i problemi in una coppia è sempre stato complesso, ma oggi, tempo in cui per altri legami sono diventati più evanescenti, ad esempio i divorzi sono più brevi nella loro processualità e anche più frequenti, oppure i legami profondi spesso sono disinvestiti a favore del successo professionale, è anche più semplice cercare una via di fuga dal problema, ricercando quello che il partner per qualche motivo non dà in qualcun altro apparentemente intrigante. Cos'è che intriga però? È la possibilità di intrigarci, di soddisfare quel bisogno senza doversi troppo impegnare ad affrontare il partner e a negoziare con lui. Quindi anche i tradimenti sono diventati più smart. Avvengono a partire da piccole cose, senza un grande significato concreto, ma con grandi radici interiori, come il like a questa o quella foto, la frase stuzzicante scritta via Messenger di Facebook. C'era anche un film intitolato Perfetti Sconosciuti, dove un uomo scopriva che la moglie chattava con un altro, ma lei si giustificava dicendo che non si erano mai visti, come se fosse un attenuante, no? Di conseguenza un tradimento avviene anche in modo meno palese e questo permette di dargli un valore inferiore a livello concreto, di sentirsi meno in colpa, ma ciò non toglie che ci sia un problema nella coppia che non viene affrontato.
Grazie. E parlando come ultimo argomento di rottura, come la tecnologia può influire negativamente durante la rottura di una coppia?
Ma direi che durante la rottura di una coppia la tecnologia contribuisce spesso a mantenere una forma di accesso all'altro. Se ci si segue sui social è possibile guardare le storie o leggere i post di Facebook e non di rado questi contenuti racchiudono frecciatine, messaggi diretti velatamente all'altro. L'ambiguità del messaggio però rende implicita la comunicazione e non si può avere la piena certezza che in effetti quelle informazioni siano dirette o meno alla persona implicata nella rottura, senza contare che il confronto con l'altro viene meno. Quindi è aumentata, direi, la tendenza a fantasticare a proposito della possibilità che ancora ci sia del sentimento, oppure di converso alla possibilità che ci sia già qualcun altro nella via dell'ex partner, nella vita dell'ex partner, dicevo. Della realtà concreta si sa ben poco, in quanto ci si sente come se si stesse guardando alla casa altrui dal buco della serratura. Ne risente sicuramente il processo di elaborazione del lutto, insito nella fine di ogni storia, ammesso che sia realmente finita.
Ok, allora io la ringrazio, non so se vuole aggiungere qualcos'altro.
Ma direi di no, direi semplicemente che in effetti così diranno un po' le conclusioni del nostro tema. La tecnologia ha portato tanti vantaggi, tante comodità, però ad oggi viene sicuramente utilizzata in modo eccessivo. Ecco, è diventato un fattore promozionale, di marketing, è diventato un pregio dal punto di vista sicuramente lavorativo, però dal punto di vista relazionale e sociale è fonte di tanti disguidi, di tante difficoltà di comunicazione e accesso all'altro. Credo proprio che dovremmo fare per alcuni versi un ritorno al passato, provare ad essere più spontanei, a rischiare di più, ad oltrepassare certi limiti come la timidezza. Beh, che dire, quando magari poi, non so, immagino di raccontare un domani ai figli com'è stato l'incontro fra voi due, mamma e papà, cioè che cosa si può raccontare? Ma ci siamo cercati su Instagram, ci siamo trovati su, non lo so, Tinder, tutte queste app di incontri. Sì, da un lato, ok, magari chissà che ci sarà un domani, ci sarà qualcosa di molto più aggiornato e tecnologico di oggi, però dall'altra. Non so, a me entusiasmavano di più i racconti al caminetto di nonna e nonno che dicevano di essersi visti, di essersi scambiati uno sguardo, di essersi, non so, incontrati casualmente, cioè è tutto molto diverso dalla storia attuale. Vorrei appunto che si provasse a guardare anche a questo.
Bene, io la ringrazio molto per questa intervista, comunque molto interessante secondo me questo tema ed è una cosa concreta con cui interagiamo tutti, soprattutto magari ancora noi più giovani, dove alcuni sono ancora alla ricerca del partner, altri hanno dei problemi di gelosia proprio perché magari vedono la storia con il partner o un'altra persona. È sempre molto importante riflettere su questa tematica e capire che cosa ci sta sotto e come ci influenza. Quindi io la ringrazio moltissimo, ricordo a chi ci sta guardando e ascoltando che si può trovare il link della dottoressa nel nostro profilo link in bio di Guida Psicology e che potete riascoltare quando volete questa intervista su Spotify. Quindi io la ringrazio,
grazie a voi.
Una buonissima giornata e la saluto.
Buona giornata a lei e a tutti voi.
Arrivederci.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!